Bene, e ci arriviamo all'ultima giornata di domande, anche perché Don Fabio poi deve andare via perché ha un battesimo, quindi adesso loro daranno un po' il loro feedback in base a quello che è venuto, che è emerso da queste scritte che prima abbiamo letto, e poi se qualcuno vuole aggiungere delle domande lo può sempre fare qua dopo.
No, ma non c'è direi, io nel sentire le domande ne ho presa una qui e una là, ecco, che mi ha colpito di più, e darei la mia, cioè in aggiunta a queste cose che tutte molto giuste a favore, direi, vorrei fare un'aggiunta rispetto alle impostazioni di Gandhi. Gandhi diceva, noi parlavamo di difesa non violenta, ma Gandhi diceva, ma la miglior difesa è quella di non aver nemici. Ed è questo, credo, l'elemento essenziale, cioè il cercare di avere una politica che invece di creare e costruirle, sappiamo purtroppo che le guerre si costruiscono. Si costruisce il nemico perché ci devono vendere le armi. C'era un esperto delle Nazioni Unite che ci aveva detto in un convegno fatto da noi, dice, vede, si parla, ormai le guerre, si fa il controllo del conflitto. Cosa vuol dire? Bisogna che non salgano troppo i conflitti, perché se scoppia una guerra mondiale non si sa dove va a finire, ma bisogna anche che non vadano troppo in basso, perché se vanno in basso gli uni e gli altri, allora c'erano gli americani e i russi contro, più o meno siamo sempre così, non possono vendere le loro armi. E quindi non si ricerca di prevenire i conflitti, ma si cerca il controllo dei conflitti. E quindi l'elemento essenziale è creare quella che è stata definita anche da Galton e anche dalle Nazioni Unite, la sicurezza comune, cosa diceva anche appunto lui, la sicurezza, non la sicurezza di me in confronto a te e contro di te, ma la sicurezza insieme, come abbiamo visto appunto quello che ha portato alla fine Reagan e Gorbaciov, malgrado che fossero nemici da anni e così via, alla fine a fare un accordo che era appunto per salvare l'umanità e lo stesso terreno. Quindi da questo punto di vista, secondo me questo è un concetto molto importante di appoggio alla non violenza e così via. Per quanto riguarda l'altro, avrei scelto invece il discorso di non praticabile. Guardate che è esattamente il contrario. Quello che non è praticabile è riuscire a far la pace con la guerra e con la violenza. Come giustamente è scritto qui, la violenza genera violenza. Perché anche se si arriva alla pace attraverso la violenza, chi subisce è lì che rimune, mastica, fino a un punto che poi alla fine, così, com'è nato il nazismo? È nato così praticamente dalla sensazione reale di essere stati trattati male nella prima guerra e praticamente di aver subito delle cose che non era giusto subire, e poi a poco si è creato il nazismo e ha portato così. Perché la violenza, anche quando porta alla pace, porta a una situazione praticamente in cui quello che subisce la pace viene costretto alla pace, poi alla fine matura il suo odio, il suo cosa eccetera, e a un certo punto quindi da questo punto di vista. Invece proprio la praticabilità, se prendete un testo di Renner, che è uno degli studiosi far porre fine ai conflitti violenti, lui dice l'unica cosa, la cosa più importante che è successa in questi ultimi anni è stata la campagna contro le mine. Sai qualcosa te anche? La campagna contro le mine, che è stata l'unica. Perché quando arrivano agli accordi dall'alto, in genere arrivano agli accordi prima di arrivare agli accordi hanno aumentato, quindi praticamente si arriva, è come quella barzelletta che diciamo ci sono i due generali, c'è la porta del disarmo e i due generali dice prima lei, no, prima lei, nessuno vuole entrare per primo, proprio perché il disarmo unilaterale si vuole bilanciato, ma il primo a parlarne è stato proprio Gorbaciov, in questo senso è stato un elemento così. Invece la campagna contro le mine, che ha messo insieme tutti i gruppi, tutte le associazioni, tutte le campagne di tutto il mondo, difatti ha ricevuto il premio Nobel per la pace, non solo è riuscita a far porre le mine fuori legge, ma è riuscita addirittura in pochissimo tempo a far applicare queste leggi ottenute. E guardate, io che studio, tutte le leggi per la pace che ci sono ottenute in Italia sono state ottenute o grazie agli obiettori di coscienza, o agli obiettori alle spese militari, o grazie al fatto che le persone, i gruppi di base si sono uniti e hanno cominciato a lavorare insieme. Per esempio la legge contro la mafia non è venuta dal governo, non è venuto, è venuto dalle pressioni dal basso che poi alla fine hanno convinto i governi, e da questo punto di vista io non sono assolutamente un grillino o quelli che dicono vedete sinistra sono insieme, perché in realtà facendo un'analisi di tutte queste leggi che si sono ottenute si è visto che si sono ottenute quando c'era un centro-sinistra al potere, cioè, mentre invece il centrodestra ha fatto quello che ha fatto appunto il ministro La Russa, che ha fatto addirittura, ha quasi eliminato il servizio civile, ha creato invece l'annaia breve, cioè portando i ragazzi addirittura nelle caserme a imparare quasi a combattere, quindi esattamente il contrario. Quindi da questo punto di vista, se sentite quelli alla Grillo che dicono sono tutti uguali, tenete presente che non è vero. Qualche cosa, anche se sono convinto che la sinistra è militarista anche lei, eccetera, però qualche maggiore, se c'è un movimento di base però forte, e questo è l'elemento essenziale, perché chiunque va al potere, e questo con questo più, chiunque va al potere è comandato dai poteri più forti, dalla NATO, dal Fondo Monetario Internazionale e così via. E se non è collegato alla base, se non ha una forte base che li preme, fanno le cose che gli chiede la NATO e così via. Quindi la sinistra ha fatto tipica D'Alema, che ha fatto la guerra in Jugoslavia, e dice forse se ci si dava da fare di più l'avremmo potuta evitare. Quel forse, noi che abbiamo lottato, siamo stati lì, abbiamo cercato con la compagna, abbiamo aperto un'ambasciata di pace, lì abbiamo studiato, parlato con gli UNIFIL, abbiamo fatto il libro che da un serbo è stato scritto, il libro più importante che sia stato scritto sulla guerra jugoslava. Ecco, sappiamo che quel forse se lo poteva togliere, perché noi come campagna abbiamo fatto un sacco di cose, mandando i documenti, mandando lettere, mandando cose, andando a parlare anche al Parlamento europeo per chiedere cose. Anche il Parlamento europeo ha ripreso le nostre idee, le ha presentate, però a quel punto faceva comodo fare la guerra, faceva comodo perché diciamo il Consiglio di sicurezza dell'ONU è formato dai grandi venditori di armi, circa l'83% delle grandi vendono, quindi dobbiamo arrivare a cambiare anche l'ONU, è un lavoro grossissimo, ma bisogna, è solo una speranza viene dal basso, e solo dal basso può venire una speranza dalla non violenza. Da quello che noi tentiamo di fare, la globalizzazione della non violenza, la globalizzazione dal basso. Grazie.
Mi ricollego un attimo a quello che diceva Alberto, rileggendo un po' le vostre indicazioni, e mi ricollego pienamente perché me l'ho segnato anche io queste cose, molto concrete. Nella regione Lombardia, che non è la vostra, 2 anni fa è partito questo progetto chiamato Allenati alla Vita, è interessante come tema e come titolo, ed era un progetto fatto dalla regione, quindi di formazione, di educazione, dalla regione all'interno delle scuole. Il progetto Allenati alla Vita era quel progetto a cui facevi riferimento un attimo fa, cioè l'esercito con i suoi strumenti entrava nelle scuole, faceva delle esperienze, anzi faceva una parte di formazione teorica, e poi permetteva ai ragazzi di vivere alcuni giorni in caserma, sperimentando quelle che erano le logiche e le tattiche militari per affrontare la vita. Pensate, un progetto che era stato sostenuto, finanziato dalla Regione Lombardia. Mi veniva in mente, il lavoro forte che è stato fatto a livello di base era quello di dire, molto semplicemente, che violenza e non violenza non sono un caso della vita. Violenza e non violenza possono essere educate dentro la crescita di una persona. E se la scuola, come le parrocchie, come i centri sociali, come qualsiasi luogo, i luoghi di attività sportiva, eccetera, fondamentalmente allenano alla vita, intesa come conflitto che si risolve con strumenti violenti, sappiamo già che cosa andiamo a creare. E guardate che questo era il Ministero della Formazione, il Ministero legato all'educazione, la Regione Lombardia, le scuole, gli istituti, quindi l'approvazione del piano di offerta formativa delle scuole di questo tipo di progetto. Si era scelto di accettare di educare i giovani alla violenza, perché quello era l'obiettivo, e allo strumento violento come soluzione dei problemi. Evidentemente scegliere un percorso educativo vuol dire anche scegliere il modello di società. L'idea che il conflitto possa essere risolto solo con la violenza stava alla base di questo assunto e quindi anche di questo progetto. Si può dire di no? Evidentemente. Qui tocca anche non solo agli insegnanti, non solo ai politici di turno, ma anche ai rappresentanti di classe e agli studenti, che qui possono dire liberamente ci sto e non ci sto, con qualche motivo. Secondo elemento, la campagna mine. Il mio paese in cui sono nato è di circa 10.000 abitanti, si chiama Castenedolo, 2 delle 3 ditte, provincia di Brescia, 2 delle 3 ditte che in Italia producevano mine, la Valsera e la Meccano Tecnica, la maggior parte delle mine d'Italia, per un periodo è stata il maggior produttore e venditore di mine antipersona, una tragedia incredibile. Bene, la maggior parte di quel prodotto veniva dal mio paese. Una piccolissima, 2 piccole ditte, 90 operai in una e una trentina nell'altra. Quindi non diciamo, non è che siano delle mega strutture, no, piccole, semplici. E lì c'erano papà, mamme, l'indotto della produzione delle mine veniva portato nelle case, i miei erano contadini, arrivavano i sacchi di questi stampati contenitori, poi che erano l'involucro esterno dentro il quale veniva messa la polvere nella 6 di Ghedi, un'altra ditta di Brescia, e poi venivano vendute le mine a tutto il mondo. I nostri genitori, noi eravamo piccolissimi, giocavamo con i piccoli inneschi delle mine, che erano alti così, rossi, con una mollettina di plastica, perché non era rilevabile col metal detector. E si faceva questo lavoro come indotto, qualcuno sistemava le calze, qualcuno faceva le suole, cuciva le suole in cuoio della Valsella, di Valverde, e qualcuno sistemava e toglieva le sbavature e gli involucri che poi sarebbero diventate mine antipersona. Un'economia locale, di una comunità semplice, abbastanza aggregata, profondamente cristiana, socialmente partecipativa, con un sacco di gruppi che facevano attività internazionale di solidarietà col Burundi, col Ruanda, con tante altre realtà, eppure una realtà così era un pericolo mondiale. Ma tutto andava bene, perché in predica noi preti non dicevamo mai che fabbricare mine era un peccato grave, perché ammazzava tutti e nemmeno era uno strumento chiaro di guerra, perché a livello politico anche l'amministrazione non si è mai permessa di porre mezzo dito su questa cosa, perché a livello educativo nelle scuole che cosa fosse una mina antipersona come strumento di guerra mai era passato, perché nelle nostre famiglie si faceva il rosario ma non si parlava di questo. Quindi c'è una corresponsabilità alla violenza e ai sistemi violenti. Che cosa è accaduto? Che ad un certo punto una mamma che lavorava lì dentro ha visto delle fotografie di missionari dalla Cambogia e ha detto: che roba è questa qua? Ma questa la facciamo noi, con la devastazione che produceva. Il sindacato ha cominciato a muoversi, i gruppi di solidarietà, anche missionari e sociali, hanno cominciato a interrogarsi, la comunità cristiana ha cominciato a interrogarsi e quelle fabbriche sono state chiuse grazie a un lavoro locale e internazionale, perché c'era la campagna internazionale, ma il territorio a quel punto si è mosso, ci si è mossi dicendo insieme: non possiamo più accettare una roba di questo genere. Credo che questo sia un metodo interessante, hai ragione. C'è un livello internazionale, ma se non si muove la base e se non apriamo gli occhi su quello che progetta la nostra testa, su quello che fanno le nostre mani, su quello che producono le nostre ditte, sul come ci guadagniamo la ricchezza con cui stiamo abbastanza bene, credo che non andremo da molte parti. In questo senso, la non violenza è prevenzione, da una parte, perché pensi prima a quello che fai e educhi a un certo modello, contemporaneamente anche responsabilità, perché ti domandi: questa roba che io ho fatto, che cosa produce a livello di umanità e di futuro? Seminare un omino adesso vuol dire che mio figlio potrà saltarci fra 40 anni, perché queste robe non vengono tolte di mezzo. Mio figlio, perché non è detto che non ritorni qui a casa mia, visto il senso del mercato. E dentro questo c'è tutta la possibilità di dire: è praticabile e si può cominciare. Aprendo gli occhi, se vi chiederanno di lavorare in una ditta che fabbrica armi, che fabbrica degli ordigni bellici, che fabbrica dei sistemi violenti, che cosa farete? Devo mantenere la mia famiglia. È vero? È vero. Anche un terrorista dice: devo mantenere la mia famiglia e tenerla libera, e ammazza qualcun altro. Noi dobbiamo pensarci bene a questo. Ogni volta che facciamo una scelta, decidiamo se collocare il mondo in un percorso e in un progetto violento o non violento. Tutti noi. E sul tema della violenza strutturale è inutile continuare a scaricare le cose sui governi, no? Le cose sull'economia, le cose sulla globalizzazione della violenza, sui fondamentalisti o sugli eserciti, perché per bloccare la produzione di armi in Italia è sufficiente metterci d'accordo e decidere come dare il posto di lavoro, se penso alla Beretta, non a 40.000 persone, ma più o meno a 800 persone. Questo è il problema serio. Mi ha sempre pensato che togliere, ne parlerà Gianni Aliotti oggi, di questo rapporto fra economia, produzione di armi e anche scelta di pace. Per cui su questo credo tutti abbiamo una nostra responsabilità non indifferente. Grazie anche a Giovanni, a Giulia e Stefania. Agnese, scusa, ho sbagliato, mi ero perso. Anche per l'esperienza, obiezione di coscienza. Dire no, alzare la mano e dire: scusa, io non ci sto. Possono dirmi: tu devi fare così. Quando è che alzo la mano e in coscienza dico: non ci sto? Se fare così vuol dire calpestare la dignità, i diritti, la vita dell'altra persona. Chiaro che la pago, evidentemente la pago, ci mancherebbe pure. Non è tutto gratis nella vita, per niente è tutto gratis. Devo anche decidere il prezzo di una vita e il prezzo della mia esistenza, della mia dignità, se ne vale la pena giocarselo per un sistema non violento, no? O non per perpetuare una questione, un modello violento. L'altro elemento era la bellissima immagine della filosofia nera, Bantu dell'Ubuntu. Ecco, esatto, esisto perché sono in relazione. Perché è pur vero, e chiudo su questo, che quando ci incontriamo immediatamente si genera il conflitto, perché siamo diversi, non c'è niente da fare, ma il conflitto in sé va bene. Non è una tragedia il conflitto, non si vive senza gli altri. Questo significa che non si vive senza lottare con loro e a volte contro di loro, perché è così. Bisogna dunque, non una volta al giorno, rinunciare alla comoda convinzione che possiamo sempre intenderci. Questo irenismo, tanto ci metteremo sempre d'accordo, le belle balle. Dobbiamo accettare la diversità e decidere se questa diversità la scateno con l'idea di inventarmi strumenti, metodi per chiudere la bocca all'altro fino al punto di eliminarlo, o se questa diversità la trasformo in un progetto, come lo chiamava Don Tonino Bello, di convivialità delle differenze, il che vuol dire non cancello la differenza, ma faccio in modo che quella differenza diventi un'occasione di crescita. E questo è possibile, assolutamente possibile. Non è un'utopia nel senso che è irrealizzabile. È un'utopia perché è uno sguardo al futuro, sì, una cosa che in parte c'è, in parte non c'è ancora, ma è giocabilissima, nel piccolo e nel grande. E credo che su questo possiamo anche immaginarci che cosa significa fare la nostra parte, anche in termini di dignità della non violenza.
Volevo solo aggiungere una cosa rispetto all'esperienza appunto dell'operazione Colomba con le famiglie vittime della violenza. Una cosa estremamente interessante è che tutti i conflitti, per esempio in Irlanda del Nord, in Spagna in certe zone e sicuramente anche in Palestina, Israele, se si arriverà a una pace non sarà grazie agli accordi di vertice, ma sarà grazie a quelle famiglie vittime delle violenze reciproche, le madri che sono vittime, le donne in nero che hanno cominciato a mettere le israeliane, la palestinese insieme, cioè tutti quei gruppi che Ganton chiama il sé nell'altro e l'altro in sé, cioè ci sono all'interno di tutti i gruppi, ci sono dei gruppi particolari che non accettano la violenza e che cercano invece la cosa, sono il sé nell'altro e l'altro in sé, che unendosi si mettono e lavorano per la pace. È grazie a loro che in molti posti si è arrivati, per esempio Irlanda del Nord hanno avuto un'influenza fondamentale anche in certe zone della Spagna, quindi molto probabilmente anche in Israele e Palestina sarà grazie proprio a questi elementi che sono ancora una minoranza purtroppo, ma stanno crescendo, stanno aumentando. Quanti dei vecchi combattenti da una parte e dall'altra si sono uniti in Israele per creare i combattenti contro la guerra e così via. Cioè è un processo estremamente importante e interessante che diciamo fanno realmente da mediatori, sono i veri mediatori, perché i mediatori che arrivano dagli Stati Uniti, questo e quell'altro, portano sempre degli interessi esterni che non sono della gente del posto e spesso fanno degli accordi che diciamo alla gente del posto. Sono questi gruppi dall'interno che soffrono la violenza delle due parti, sono le vittime che si mettono insieme, sono il vero fulcro, il lavoro che fanno Operazione Colombo, appunto, cercare di mettere insieme questi, è il lavoro fondamentale. Grazie.